brano del Vangelo di Marco che leggiamo ora insieme. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla il suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. E seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Come spesso ci diciamo, quel Vangelo è davvero consolante nella sua esigenza, perché entra fin nelle pieghe più profonde del nostro animo, scruta i nostri atteggiamenti, indaga sui nostri rapporti e viene a mettere luce su quello che avviene nella società dove noi viviamo, nel mondo intero, dentro la Chiesa. Uno legge il Vangelo e si accorge sempre che parla della realtà storica, esistenziale in cui noi viviamo. Quindi questo passaggio dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo è una fecondità spirituale che però dovrebbe sempre diventare anche stimolo a vivere la storia come il Vangelo ci sollecita a fare. Apparentemente questa prima parte del Vangelo, ma in fondo anche la seconda nella sua semplicità, potrebbe essere considerata da qualcuno una sorta di moralismo su atteggiamenti esteriori. Invece noi tutti dalla vita abbiamo appreso, apprendiamo ogni giorno che il modo di essere esteriore esprime quello che siamo dentro. Allora Gesù osserva che coloro che hanno compiti di autorità, come i maestri della legge che insegnano nelle sinagoghe, loro amano molto farsi notare, far pesare sulle persone il loro ruolo, e amano molto essere riveriti, salutati pubblicamente nelle piazze, ben inteso nelle sinagoghe quando la gente entra. Poi se c'è una situazione pubblica, un incontro pubblico, si presentano e sempre si siedono ai primi posti. Così se c'è un pranzo, sempre pretendono di essere al primo posto per essere omaggiati, riveriti. Ora, portato dentro alla storia nostra, a me pare, almeno come percepisco io, che questa incoerenza fra il dire e l'apparire, fra il dire e il vivere, le proprie parole, i propri gesti, è appunto di grande insegnamento. Perché? Perché noi notiamo, abbiamo imparato, guardando a noi, guardando attorno a noi, che l'incoerenza nei comportamenti rende vuote le parole che presumono anche di insegnare agli altri. Se uno dice parole che sembrano un grande insegnamento e poi vediamo che dietro le parole o attorno alle parole c'è un comportamento in cui uno vuole esibire il suo ego, l'importanza della sua persona, l'insegnamento sminuisce fino a scomparire. Se la parola non va al cuore, alla sensibilità delle persone, unite però al modo di essere anche concreto delle persone, questo crea una frattura, c'è un vuoto, c'è una insignificanza. E noi sappiamo che questo vale per noi tutti, poi chi ha compiti, ognuno potrebbe raccontare la sua storia di genitore, di insegnante, di prete, nei vari compiti che nella vita, a cui la vita ci ha coinvolto, di nonni anche, con i bambini, con i ragazzi che crescono, ognuno nel suo compito può verificare rispetto a questo insegnamento del Vangelo i propri atteggiamenti e anche guardare quello che sempre succede attorno per non chiudersi dentro a forme di isolamento e così di narcisismo privato, diciamo. E noi avvertiamo sempre come sia importante nei rapporti umani la fiducia, come dire, nella fiducia che possa scorrere fluido quello che noi siamo. Perché noi siamo, e non è un gioco di parole, noi veramente siamo quello che siamo. Non è che l'apparenza possa dare ragione di situazioni che noi non viviamo. Mentre invece, quante volte ne abbiamo detto anche qui in chiesa, ricordando ad esempio anche libri importanti come quello famoso di anni e anni fa ormai, ma sempre attuale, di Erich Fromm, che diceva: ma nella vita è importante avere o è importante essere? E la stessa domanda potrebbe essere: nella vita nostra è importante apparire o è importante essere? Perché noi siamo quello che siamo. La presentazione esteriore può ingannare, difatti anche nel linguaggio popolare si è coniata l'espressione l'apparenza inganna, tante volte inganna, nel bene e nel male. Però uno è quello che è, nel suo essere umano, con le sue luci, col bene e anche con le sue ombre, con i suoi limiti, certamente. E noi abbiamo sperimentato nella nostra vita, ripeto, guardando noi ma anche gli altri, che abbiamo sperimentato così lungamente che persone che hanno avuto, ancora questo continua, un compito di responsabilità pubblica nella Chiesa, nella società, hanno sempre ritenuto di far pesare questo loro compito e di pretendere per questo di essere omaggiati, riveriti, considerati persone importanti. Ma quante volte abbiamo detto anche qui fra di noi che non è la sedia che uno occupa, non è il ruolo che uno ha che rende una persona importante, ma è il contrario. È la qualità umana, etica, professionale, culturale, spirituale di una persona a dare importanza al compito che svolge, perché se ha queste qualità cerca sempre di svolgerlo in un modo umano significativo. Però per tanto tempo, ancora oggi questo è dominante, è andata avanti questa mentalità. Una persona è importante perché è maestro, ipotesi, è politico, uno è prete, uno è vescovo, è importante per questo. Non è vero niente. Uno è quello che è, e la sua importanza viene espressa dalle sue qualità interiori, come uno che ha conquistato, che ha elaborato e con cui esprime il suo compito, con competenza e umanità. Ecco. E tanto è andato avanti questo e va avanti ancora che noi tutti, io per primo, ci siamo meravigliati, alle volte stupiti, che non so, di fronte a un'autorità, chiamiamola così, che si presentava in modo semplice. Io penso alla Chiesa e penso a un vescovo, lasciamo i preti che sono più di seconda categoria, diciamo, no, specie alcuni, ma cioè, un vescovo abbiamo detto tante volte, ma guarda però che persona semplice, siamo come quasi meravigliati, no? perché la situazione era andata avanti talmente con l'accentuazione, ecco, del ruolo, dei vestiti, dei bardamenti, delle eccellenze, che quando questo cadeva ci siamo detti, ma però vedi che persona semplice, e invece avrebbe sempre dovuto essere così. E anche stamattina ricordavo, perché è bene ricordare dopo qualche anno, ricordavo come quella sera in cui il Cardinal Bergoglio è diventato Papa, quali sono state le sue prime mosse, diciamo, no? Con sorpresa di tutti. Perché? Perché anche la figura del Papa, uno va poi a pensare a Giovanni XXIII subito, no? Come raccordo, no? E dice, uno si presenta, sta su in alto, e dice il Papa, innanzitutto si presenta solo con la veste bianca, era la prima volta perché precedentemente i papi si presentavano con altre stole, bardamenti, no? Pare, l'ho detto ancora qui sorridendo, così, non so se questa è una battuta, ma potrebbe corrispondere anche alla realtà, che quando c'è stata l'elezione e poi lui doveva uscire sulla finestra, c'era qualcuno che preoccupato gli è venuto incontro per dire che adesso bisognava presentarsi alla finestra e quindi mettere una stola, non so che cosa, insomma abbiamo visto, non so dire i nomi esatti, no? E lui pare abbia detto no, questo no, perché è finito il carnevale, che abbia detto è finito il carnevale, no? Finito. E si è presentato e adesso rileggendo però percepiamo ancora in più nitidamente il gesto. E cosa ha detto? Al mondo, a quelli che erano sotto, che gremivano la piazza, ma l'ha detto all'umanità. L'ha detto come una persona che incontra un'altra con umanità, ha detto buonasera, buonasera. Così si è presentato al mondo, salutando, dando un saluto. E poi ha detto, che sono venuti a prenderlo alla fine del mondo, no? E poi ha detto che prima che lui benedica e preghi per loro e benedica loro, chiedeva che loro pregassero per lui e lo benedicessero alla gente. Quindi lui stava su quella finestra, ma è come se stesse in mezzo alla gente. Era già un'altra percezione della Chiesa attraverso che cosa? Questo modo semplice, che non è il semplicismo, poi sappiamo i commenti che sono stati, che uno è, usando termini che adesso vanno ogni giorno, ecco, alla grande, diciamo, che è un populista, che vuol facilmente prendere consenso, e questo, invece no. Uno si esprime così perché dentro è così, perché dentro è così, non potrebbe esprimersi diversamente, perché tradirebbe il suo essere profondo. Quindi non è vero quando... Anche io ho fatto questi discorsi tante volte, queste riflessioni, scritto qualcosa, dice, ah, ma tu ti fermi su queste cose che in fondo sono superficiali. Non è vero niente, non sono superficiali. Esprimono quello che uno è dentro, anche il modo di vestire, di presentarsi, di farsi, ecco, se c'è qualcuno che... qualcuno, no, ancora delle autorità che se entrano in un'assemblea pretendono che si alzino le persone, no? Dico ad esempio, no, che alle volte succede anche, no, posso dire l'esempio, non è per criticare le persone, cioè, siamo in Duomo, arriva il Vescovo e tutti devono alzarsi perché il Vescovo entra dalla porta principale, e candelieri, croce, così. Io e altri che siamo lì diciamo no, io non alzarci perché? Uno entra, Battisti entrava per la porta secondaria, andando a piedi dal palazzo Vescovile in Duomo. Insomma, non possiamo mica entrare in una mentalità in cui la persona di un'autorità è importante, uno è a servizio, senza polemiche, critiche, racconto dei fatti, è così. Io non mi alzo mai, quando capita, non mi alzo, perché devo alzarmi? Entra uno, va bene. Il rispetto non è mica se uno si alza in piedi e riverisce, il rispetto è nel rapporto umano con le persone. per fare esempi molto concreti, molto concreti. E come me altri, preti che erano lì hanno detto, io non mi alzo, perché devo alzarmi? No. Gesù pretendeva che la gente si alzasse, ma andava lui incontro alle persone. Pretendeva che la gente si alzasse per applaudirlo. Quando mai è scritto nel Vangelo? Gesù è arrivato e ha preteso che la folla lo applaudisse. Non sta scritto da nessuna parte, per fare un esempio, no? Ecco, noi se ci riferiamo al Vangelo, quindi è importante anche il modo di esprimersi, di presentarsi, ecco, anche rispetto a, proprio a come avviene, perché esprime la profondità dell'animo. E poi il secondo pensiero connesso riguarda, ecco, questa offerta. Il Tempio di Gerusalemme sappiamo che era stato costruito in tanti anni, con grande sforzo, era stato anche il segno unificante delle 12 tribù di Israele, era un vanto, era abbellito, in esso si compivano i sacrifici. I sacerdoti lo gestivano, c'erano anche varie categorie di sacerdoti, no? E ogni pio fedele ebreo dava l'offerta nel Tempio. Il Tempio era, così si legge, era una grande fabbrica, nel senso che dava lavoro a tanti operai per la sua manutenzione, era il luogo appunto del culto, era il luogo identitario per il popolo, era anche una grande banca. Una grande banca perché appunto affluiva molto denaro e uno dei modi di riceverlo era questo, che si passava, c'erano come degli imbuti, delle cassette diremo, no? In cui le persone versavano il denaro e Gesù è lì di fronte che guarda coi suoi discepoli e vede che ci sono persone, anche dall'apparenza lo si nota, molto abbienti, che versano molto denaro. Dicono che probabilmente si sentiva anche dal suono delle monete, se si era vicini, la consistenza della moneta stessa, delle offerte stesse. Comunque, o per questo motivo, o per un'altra percezione possibile, Gesù sa dire che queste persone danno molto denaro. E poi arriva così, timida, una povera donna, vedova. Sappiamo che nella Bibbia le vedove, gli orfani, gli stranieri sono le persone guardate con maggiore benevolenza da Dio perché sono scoperte da qualsiasi aiuto, sono ai margini. Chiaro, la benevolenza di Dio è tale che Dio chiede che noi abbiamo lo stesso atteggiamento, assumiamo lo stesso atteggiamento nei confronti delle persone deboli, messe ai margini, lasciate da parte, nessuno si prende cura, nessuno le prende a cuore. Ecco. E questa povera donna mette due spiccioli, che formano un soldo solo, minimo. E Gesù guardando osserva e osservando poi esprime una sua riflessione che arriva da allora fino a noi questa mattina qui nella celebrazione dell'Eucaristia e dice Gesù: questa povera donna vedova ha dato, non riferendosi tanto alla quantità, perché la quantità era tanta quella data dalle persone abbienti, ricche, ma ha dato più degli altri, riferendosi alla qualità. Perché gli altri che avevano molti soldi hanno dato, non il superfluo, una parte, dice il Vangelo, del loro superfluo. Questa donna ha dato tutto quello che aveva, tutto quello che le serviva per vivere. Ora io penso, però non ho controprove, insomma, sono deduzioni personali, poi uno si legge qualche esegesi, qualche testo, ma si interpreta anche. Si può anche sbagliare, ecco, ma a me pare di poter esprimermi così. Ecco, se fossero entrati in dialogo con questa donna, Gesù, per come parla del denaro in tutto il Vangelo, o Dio o la ricchezza, alternativa secca, avrebbe detto a questa donna non mettere nel Tempio. Hanno già tanti soldi. avrebbe detto Gesù, lascia perdere, lascia stare, compra il pane tu, lascia stare, loro hanno già tanti soldi, tienili tu. Ma Gesù non è entrato in polemica né ad approfondire questa questione delle offerte al Tempio. Ha considerato gli atteggiamenti delle persone, cioè che un gruppo di persone dà una parte del superfluo, cioè fa un'offerta che non incide per nulla nella propria vita. Questo è il senso. Non è un coinvolgimento dell'anima profondo, è solamente un dare che risponde così a una configurazione istituzionale religiosa senza proprio che la vita ne venga toccata. Anzi, col desiderio che dare quell'offerta consistente torni di vantaggio a loro che la fanno, come è successo tante volte. Uno dà, però quanto? Perché io ho dato tanto, no? Nelle chiese una volta mettevano sulla porta della chiesa l'elenco delle offerte, per cui si vedeva chi aveva dato e chi non aveva dato, chi aveva dato di più, chi non aveva dato di meno, chiaramente non considerando la condizione esistenziale di quelle persone. Se uno non poteva dar nulla, per questo era una persona cosa meno fedele, meno profonda. Mentre quella povera donna ha dato questi due spicci, che ripeto, secondo me Gesù le avrebbe consigliato di non metterli, ma in quello lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Traduco per come io capisco, come se in una preghiera avesse detto e dicesse così: Signore, io ho solo questi due spiccioli, li do a te perché io sento che tu non mi abbandonerai mai. Pongo in te la mia fiducia perché so che tu, sento che tu mi accompagni sempre, mi accogli, mi proteggi, mi accompagni, mi dai forza per la mia vita. Per quello io li metto. E domani, dopodomani, io ho fiducia in te. Questo è il senso profondo. E l'insegnamento di una fiducia di affidamento, quindi i soldi scompaiono per così dire, ed emerge questo vissuto profondo. Un'ultima considerazione, così che ho pensato, così, ho anche percepito da qualche insegnamento così, cioè che noi anche nella storia delle nostre comunità, dei nostri paesi, abbiamo incontrato tante persone nella nostra vita come questa povera vedova. Però cos'è successo tante volte? Anche nelle comunità cristiane, nella Chiesa, abbiamo in qualche modo anche esaltato la figura di quella povera vedova, però l'abbiamo lasciata nella sua condizione. E questo è stato un grande errore. È una brava persona, una bella persona, guarda che bella figura, quanta fede, però l'abbiamo lasciata nella sua povertà. E invece sarebbe stato e sarebbe sempre importante che le qualità interiori che caratterizzano le persone, questa povera vedova che assurge a paradigma di tante persone nella sua situazione, fossero qualità che recepite, sollecitate, aiutate, facessero sì che queste persone diventassero protagoniste e noi insieme con loro di un riscatto delle loro condizioni, proprio partendo, basandosi sulle qualità interiori di confidenza e fiducia in Dio, quindi di confidenza e fiducia nella vita, nel futuro. L'esaltazione della povera vedova lasciandola povera nella sua condizione, in fondo, tante volte è diventata una conferma di una situazione così com'era, senza nessun cambiamento. Ecco. Quindi un Vangelo che pare così semplice, diretto nella comunicazione, noi percepiamo, per come riusciamo, quale ricchezza di riflessione ci presenti e quale attualizzazione si possano subito portare dentro alla vita, alla società di oggi. Un pensiero ultimo proprio, tornando a un momento indietro, perché noi vediamo che questo potere dei ruoli, dei compiti, anche oggi, quando anche da parte della politica si esprime un linguaggio che porta ad aggressività, a violenza, e anche persone che ricoprono ruoli di ministri, ad esempio, sentono che ricoprendo quei ruoli possono dire e fare quello che vogliono in questo paese. Questo è molto negativo. Che io sento un ministro della Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, dire me ne frego, è molto grave, sconveniente. Se io sento delle persone che incitano l'avversione verso gli altri, è molto grave, molto negativo, molto. Perché si diffonde un clima di odio, odio, di aggressività, di odio verso gli altri, immigrati, ma non solo, tutti i diversi dovrebbero scomparire in questo momento. E questo è molto grave, per dire che l'insegnamento che Gesù ci dà partendo dagli scribi, dai farisei, è molto attuale, perché uno non può, perché ha un ruolo, permettersi di dire, di fare quello che vuole. Non è vero, niente. Non è vero niente. Ci sarà un criterio etico, culturale, etico, per tutti uguale? Ecco, questa è una considerazione che rende tristi, però, che ci impegna a continuare a porre segni invece di diversi, ecco, diversi, sempre di attenzione, di rispetto verso le persone, di attenzione alla dimensione interiore, però da trasformare poi in un impegno concreto nella nostra società, nella Chiesa, dove siamo a vivere. Ecco.